Abbiamo con noi in collegamento Carlo Tombola di Weapon Watch, interlocutore che abbiamo sentito più volte nel corso della primavera scorsa e che è un attento osservatore della logistica di guerra e quindi della movimentazione di armamenti e altro materiale militare che vengono movimentati sul territorio governato dallo Stato italiano per arrivare anche direttamente negli scenari di conflitto aperto come quello che si sta giocando sul suolo ucraino in parte polverizzato e che vede contrapporsi la NATO e la Russia, oppure il genocidio perpetrato dallo Stato di Israele a Gaza, che sta oggi assumendo sempre più i contorni di una guerra regionale diffusa. Proprio per l'atteggiamento e la hubris messa in campo dallo Stato sionista. Con Carlo vorremmo provare a parlare e portare insomma all'attenzione quello che è accaduto recentemente nell'area della Turkish Aerospace Industry in Turchia. La TAI è stata colpita infatti da un attentato che peraltro è stato recentemente rivendicato dal PKK e questa area insomma, legata all'industria aerospaziale ha visto la presenza di otto tecnici di Leonardo proprio durante questo attentato. La presenza di tecnici italiani sottolinea di lunga data tra la società turca e l'ex Finmeccanica e tuttora sono molti gli intrecci tra Ankara e le imprese italiane, naturalmente in primis Leonardo, nell'industria militare. La collaborazione è nata intorno all'elicottero A-129, il Mangusta, fabbricando i Mangusta poi diciamo, la produzione turca è diventata gradualmente autonoma, tanto che dal 2017 hanno cominciato in Turchia a produrre in proprio questo elicottero, rinominandolo ATAK, ed è un veicolo micidiale, per riportare insomma un po' la materialità di quello di cui stiamo parlando, un veicolo che il regime di Erdogan utilizza anche per combattere i curdi, e si tratta di veicoli dotati di un cannone a tre canne rotanti, per cui basta che il pilota guardi il bersaglio e l'arma segue il suo occhio sparando 500 colpi in meno di un secondo. La TAI ha acquisito competenze tecnologiche ed è oggi quindi diventata un concorrente degli altri costruttori, tra cui appunto anche di Leonardo, esportando questi veicoli anche nelle Filippine o in Nigeria. Tuttavia, Leonardo tutt'oggi vende parti dell'ATAK ad Ankara in subfornitura ed è anche un'altra azienda italiana, la MA Group Magnaghi, che fornisce carrelli di atterraggio. Un'altra collaborazione in corso tra TAI e Leonardo riguarda gli aerei da pattugliamento Meltem, che sono basati sul turboelica ATR-72 costruito dalla joint venture Leonardo-Airbus francese. Vorremmo provare a dipanare un po' le ultime sul, diciamo, l'ordine del discorso del nemico rispetto all'industria bellica turca, quali sono i rapporti, soprattutto rapporti che non sono sicuramente recenti, ma di lungo corso.
Sì, mi sembra che risalgano all'acquisto di 60 elicotteri, con la condizione che dovessero essere poi costruiti parzialmente in Turchia. E poi c'è stata un'ulteriore estensione, se vado a memoria, un'ulteriore estensione a 90 elicotteri, questa volta con una fabbricazione completa in Turchia. Quindi il personale Leonardo è lì per le funzioni tecniche di ausilio, formazione, eccetera. E questo è abbastanza, cioè, consueto, soprattutto per i grossi ordini. Quello è sempre più importante per il compratore di vincolare una parte della costruzione per due ragioni ovvie, no? Una è quella di creare posti di lavoro locali invece che lasciarli altrove, E visto che sono i soldi di forza di un paese, sono soldi dello Stato che finanziano queste operazioni, e secondo di acquisire gradualmente un know-how, una tecnologia in proprio da poi utilizzare. Infatti, questi elicotteri turchi, che mi sembra si chiamino ATAK nella versione turca, ma sono modificati comunque con una serie di aggiunte locali. Ma questo tutto per dire che li abbiamo visti anche in altre commesse, ne abbiamo parlato anche recentemente in pubblico, la vendita di macchinario per fabbricare pallottole da parte di aziende che hanno sede in provincia di Lecco. Abbiamo visto che sono molto spesso accompagnate da mesi di formazione e manutenzione locale, quindi personale italiano che si sposta insieme al macchinario venduto e rimangono in loco per parecchio tempo, insomma, è una parte consistente che anche questa deve essere sottoposta a autorizzazione.
In che modo la presenza di tecnici Leonardo nei siti della Turkish Aerospace Industry ci parla della crescente integrazione del complesso militare, industriale e scientifico a livello NATO? Ricordiamo che il comparto dell'aerospazio, peraltro, interessa molto da vicino anche la città di Torino. Ricordiamo che il Politecnico di Torino ha recentemente ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare i lavori della piattaforma dell'aerospazio, che è un progetto destinato a diventare un punto di riferimento per quella che viene definita innovazione nel settore aerospaziale, in cui appunto il civile e il militare si intersecano in maniera del tutto inestricabile, e l'intervento promosso dal Politecnico di Torino si inserisce nel più ampio piano della città dell'aerospazio, che è promosso anche dalla Regione Piemonte, che prevede appunto la realizzazione di un polo tecnologico in cui collaboreranno università, istituzioni e aziende del settore. E relativamente a questa convergenza, diciamo, a livello NATO, sottolineiamo anche che l'azienda Axiom e i francesi di The Exploration Company hanno dichiarato di essere pronti ad aprire una sede nel capoluogo piemontese.
Per il materiale che viene venduto dentro l'ambito NATO, come sapete, c'è una clausola nella legge 185 che evita la registrazione dei passaggi interni. Quindi, in pratica, già da tempo ciò che si dovrebbe dichiarare come esportazione è di fatto poco visibile. Semplicemente elencati i programmi di joint venture con altre aziende, dalla Bae Systems, insomma tutti quanti, e dentro l'ambito NATO sono visibili soltanto le cifre complessive, l'importo complessivo della commessa. Tutti quelli che producendo armamenti nel nostro paese intendono esportarli devono sottostare a quello che dice questa legge, che si chiama 185 del 1990, una legge che è stata già rivista 3 volte, ma di cui il governo Meloni vuole fare un'ulteriore, ancora più drastica revisione. Ma in sostanza, ecco, mi sembra che siano 11 i criteri che devono essere rispettati per poter essere autorizzato una
Sono
vendita.
girati regolarmente, mi sembra di capire.
Sì, in molti modi. Il più clamoroso è stato quello sull'Ucraina, cioè che il governo Draghi ha detto, vabbè, facciamo un'eccezione rispetto alla 185, cioè c'è la legge, ma in questo caso non la rispettiamo, il che vuol dire che le leggi non servono.
Senti, mi chiedo una cosa, c'è anche un sostegno all'esportazione che viene attraverso la SACE e gli istituti finanziari?
Sì, beh, diciamo che loro è una funzione di intermediazione. E quindi prendono percentuali sulla cifra complessiva. La cosa interessante è che nel meccanismo del commercio internazionale la vendita avviene sulla base di un contratto, quindi il contratto che deve essere sottoposto all'autorizzazione ex legge 185, ma poi si materialmente si svolge così, cioè accordato il permesso di esportare, l'azienda venditrice emette fattura, la fattura va a una banca corrispondente nel paese del destinatario, che quindi è quella, le due branche, quella nazionale e quella straniera, sono in collaborazione e lì scattano, ecco dove scattano le percentuali di intermediazione. La banca, del paese destinatario, finché non riceve il pagamento, non dà l'autorizzazione alla spedizione. La spedizione avviene praticamente con i soldi già versati nella banca corrispondente. Quando la merce arriva a destinazione ed è conforme a ciò che è stato fatturato, viene liberato il pagamento che così può giungere nelle casse dell'azienda venditrice.
Ti chiederei a questo punto di chiarire bene che cos'è la SACE, perché magari c'è chi non ha mai sentito parlare di questa sigla, che nasce come agenzia di credito sull'export, quindi per erogare garanzie rispetto appunto al commercio estero, si tratta di fatto di un'assicurazione pubblica.
È un ente pubblico che è stato istituito molti anni fa dal Ministero degli Esteri proprio per questa funzione di assicurazione dei crediti sull'estero. Naturalmente ci sono un sacco di metodi per fare in modo che sia piuttosto sicuro, come quello che vi ho raccontato, no? Soldi depositati presso una banca corrispondente e la merce parte, altrimenti non parte. E quindi è abbastanza difficile che in un commercio internazionale regolare, no? È autorizzato, ci siano delle insolvenze, soprattutto poi in questo caso che sono gli stati gli acquirenti delle industrie, delle imprese italiane.
In questo
Però
meccanismo l'intermediazione finanziaria delle banche ha un peso rilevante.
è un peso rilevante, infatti hanno già brigato anni fa a togliere dalla 185 quel capitolo speciale che imponeva loro di rendere pubbliche anche le singole transazioni, non soltanto l'ammontare complessivo di ciò che Deutsche Bank ha assistito nelle vendite di armi all'estero in un anno. Ora mettono soltanto la cifra complessiva del loro ruolo, diciamo, di quanto denaro hanno maneggiato e quindi quanta percentuale poi di intermediazione vi è rimasta. È un'altra delle ragioni per cui a un certo punto Leonardo ha riunificato sotto un'unica denominazione, Leonardo appunto, tutto quello che prima era in tante aziende diverse, Alenia, Telespazio, eccetera, eccetera, anche perché ora è molto più complicato, è tutto Leonardo e quindi è molto difficile isolare le singole vendite, che sono migliaia ogni anno, e quindi vedere poi i destinatari finali di ciascuno.
E mi veniva in mente, ampliando un po' lo sguardo alla manifestazione, all'occupazione di Wall Street che hanno fatto gli ebrei antisionisti proprio contro la collaborazione bellica verso il genocidio che sta compiendo Israele a Gaza. Perché abbiamo visto che 5 aziende di costruzione di armi più grosse del mondo sono americane e nel capitale di queste aziende sono presenti per quasi un 34-35% fondi come BlackRock, Vanguard, e quindi il capitale finanziario è assolutamente all'interno di questo meccanismo, anzi beneficia degli aumenti del valore non solamente degli affari, ma anche del valore di borsa di queste aziende.
Ma certo, ma questo senza andare a cercare le aziende americane, basta guardare Leonardo, perché lo dicono loro nella relazione di bilancio ogni anno, danno la composizione azionaria, come sappiamo il 32% è nelle mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma il resto è molto interessante, loro lo dicono in chiaro, insomma, intanto la nazionalità, quindi la provenienza di questi capitali che partecipano a Leonardo, è in gran parte anglo-americana. In secondo luogo, la tipologia di questi investitori in Leonardo, non soltanto sono anglo-americani, ma sono fondi pensione, loro li chiamano investitori istituzionali, cioè banche, fondi pensione e fondi di investimento. Quindi capitale angloamericano che ha all'incirca il 50-55% del capitale Leonardo è il vero padrone di Leonardo. E questo appunto ci dice un sacco di cose, ci dice perché Leonardo ha comprato la DRS, un'azienda americana, ha una cifra folle circa 18, mi sembra, 18 anni fa, ha una cifra folle, gli analisti si sono messi perfino a ridere rispetto a quello che era stata valutata 10 volte il proprio fatturato. E questi qui l'hanno fatta l'operazione perché rappresentava un accordo politico-finanziario. Lo stesso più o meno hanno fatto con Rada, un'azienda israeliana che produce Rada, una piccola azienda israeliana, ma guarda caso nel board di questa azienda c'erano tutti ex militari, quindi dopo la pensione i militari israeliani di solito entrano nel business dell'industria militare nazionale e in questo caso vengono comprati da Leonardo, nasce infatti una Rada italo-israeliana con sede in Israele e con la clausola del prezzo di acquisto del pagamento col 20% delle azioni della stessa azienda. In pratica gli si dà, non dico un pacchetto di maggioranza, ma un pacchetto notevole, oltre a avergliela pagata, gli si dà ancora la possibilità di guadagnarci e di essere nel board. È tutto un gioco degli schermi che serve a stabilire sotto delle alleanze tecnico-finanziarie che sono quelle che importano, cioè il Ministero delle Finanze, quindi il governo, fa delle operazioni con queste aziende che non riguardano tanto ciò che producono, ciò che vendono, eccetera, eccetera, ma riguardano i contatti, le relazioni, i legami che si stringono a livello governativo militare.
A proposito di alleanze e spostando il focus anche su quanto sta accadendo in Ucraina nel conflitto NATO-Russia, una delle notizie più recenti è quella dell'accordo proprio tra Leonardo e Rheinmetall con la nascita di questa joint venture, nuovo player nella produzione europea di sistemi di difesa terrestre, come è stato sottolineato in una nota firmata dai due amministratori delegati rispettivi. E ti volevamo chiedere un commento su questo accordo e più in generale su quello che si paventa a livello di sistemi di difesa europei, anche in seguito al rapporto Draghi che lancia appunto un chiaro invito in questo senso.
Ma sì, io ho seguito questa faccenda, che peraltro, come dire, bisogna andare un po' indietro negli anni, guardando soprattutto allo stabilimento Leonardo, che è il più implicato in una possibile alleanza sui carri. Lo stabilimento Otto di Spezia produce soprattutto le armi da veicoli terrestri che poi vengono montate sui veicoli prodotti da Iveco Defense del gruppo Iveco, con sede a Bolzano, che è un'altra delle aziende implicate in questa operazione in modo indiretto, ma lo sono. Ma fino a pochi anni fa, diciamo due, Leonardo intendeva disfarsene di questo stabilimento, che produce anche, è importante dirlo, un cannone navale che è un leader mondiale del cannone medio, anche quello l'abbiamo visto all'opera contro Gaza, perché le corvette israeliane di fabbricazione tedesca montano quei cannoni, che sono stati impiegati i primissimi giorni dopo il 10 ottobre per bombardare dal mare Gaza Nord soprattutto. Un bel pezzo sul mercato mondiale. Ma non lo voleva perché Leonardo aveva in testa di occuparsi di aerospazio, elettronica, cyber security, cose del genere. La guerra ucraina è venuta un po' a ricordare a tutti i player mondiali, ma in particolare quelli europei, che sono le cose sode, che sono le materialità che contano, e si deve partire a fare questi conti proprio dalle munizioni, cioè la
il
parte...
ritorno della fanteria e dell'artiglieria come centrali
sì. La guerra di attrito, come la chiamano.
Sì, però appunto le guerre si fanno con gli uomini a terra, anche se c'hai tutto l'apparato, gli aerei, eccetera, eccetera, ma l'abbiamo visto in tutte le invasioni americane, no? Se non porti gli uomini a terra non c'è nessun intervento che si possa dichiarare realmente effettivo. Quando li portano a terra poi ci sono altri problemi, cioè che non, di solito, ma questa è un'altra... Le guerre sono fatte per non essere vinte, così come le abbiamo viste negli ultimi 30 anni, non serve vincere, serve impedire che vinca il tuo cosiddetto nemico, ma soprattutto per mettere in moto l'industria militare. Questo si sono messe in moto perché sono diventate critiche molto prima di tutte le altre, le industrie sugli armamenti pesanti terrestri e sulle munizioni, quasi un anno, prima di un anno, dopo un anno di guerra. Si sono accorti che mancavano queste munizioni da 155 mm che sono oggi diventate una rarità. Si sono messi ovviamente a fabbricarle a tutto spiano, ma non è che hanno una così, come dire, l'investimento industriale non può essere reattivo come lo è il bisogno di essere sul campo con le munizioni, per cui ci vogliono degli anni per fare delle fabbriche. Rheinmetall ha dichiarato che dalla guerra ucraina ricava 2-3 miliardi di dollari all'anno e l'amministratore delegato ha anche detto che si attendono di ricavare, no, dalla guerra ucraina una ventina di miliardi. Per noi è abbastanza interessante questa affermazione perché vuol dire che c'è, come dire, una previsione di una guerra che dura un decennio, che secondo me è realistica, cioè per mettere in moto le macchine industriali che producono a livello di domanda ucraina e dare consistenti ricavi ai produttori ci vuole un decennio. Si tratta appunto di hardware, non si tratta di cose fantasiose, bisogna mettere insieme complessi industriali, attrezzature, avere macchinari, avere personale, tutto preparati, eccetera, eccetera. E c'è perfino una carenza dell'esplosivo. Rheinmetall ha le più grandi fabbriche di esplosivo nel suo complesso militare industriale in Sudafrica, in joint venture con l'azienda sudafricana di armamenti. E quindi non è così banale, perché il metallo e la costruzione, la fabbricazione di queste ogive, più l'esplosivo, tutto questo è abbastanza critico. Tenendo conto, mi sono preso due appunti sul livello di fatturato di Rheinmetall, del gruppo Rheinmetall, si attendono per il 2024 vendite attorno ai 10 miliardi di euro. E tenete conto che hanno praticamente quadruplicato il fatturato nel giro di 3 anni. Come avete capito, la guerra ucraina non può finire domani per ragioni industriali.
Lo faranno alla Spezia, no, questo caso? Come...
Sì, lo dovrebbero fare alla Spezia, che è una fabbrica particolare, è un migliaio di dipendenti, di cui il 60% sono ingegneri, quadri, e anche abbastanza giovani perché hanno rinnovato recentemente il personale, e gran parte delle attività lo fanno esternamente, perché hanno 200 operai, insomma, si fanno internamente soltanto l'assemblaggio finale. Allo stesso complesso, come dire, alla stessa catena produttiva partecipa Iveco Defense di appunto Bolzano, che fanno gli chassis, la parte motoristica e le parti meccaniche, le blindature anche. Quindi arriva poi da Bolzano alla Spezia, nella Spezia viene completato, montano le torrette, i gruppi fuoco, eccetera, eccetera.
A proposito di materialità della guerra, di quello che tu hai definito l'hardware e che sicuramente il conflitto NATO-Russia in Ucraina ci ricorda, con il ritorno della centralità della
fanteria e dell'artiglieria in una guerra d'attrito industriale e totale. Ricordiamo che ci sarà un'iniziativa il 4 di novembre davanti al consolato ucraino di Milano in solidarietà a tutti i disertori di tutte le guerre, perché proprio in questo scenario in cui la materialità ancora conta, e in questa materialità rientra anche la carne umana da mandare al macello sul fronte, si stanno moltiplicando gli atti di diserzione e insubordinazione su ambo i lati del fronte, in Russia e in Ucraina. E per quanto riguarda il fronte a noi più prossimo, che è quello della NATO, sono centinaia di migliaia gli uomini ucraini che si stanno appunto sottraendo alla mobilitazione, e molti di loro sono anche scappati dai confini dello Stato ucraino e vivono nelle città europee, anche in Italia, dove sono soggetti a un crescente ricatto per costringerli a andare a combattere in trincea. Nello specifico, il consolato ucraino di Milano, dal 18 maggio, quando è entrata in vigore la legge dello Stato ucraino sulla mobilitazione totale, non sta più rinnovando i passaporti agli uomini tra i 18 e i 60 anni se non rinnovano i loro dati all'interno di un database digitale che serve ai fini dell'arruolamento. Quindi per questo motivo si vuole risignificare la giornata del 4 novembre ufficialmente festa delle Forze Armate per lo Stato italiano, che invece si vorrebbe far diventare la giornata del disertore, con una presenza davanti al consolato ucraino di Milano in via Ludovico di Breme alle ore 10 del mattino, come dicevo, in solidarietà a tutti i disertori, perché l'atto di diserzione, che ancora conta, va difeso, e non solo in termini etici più che validi, ma anche per il fatto che, come ci sta dimostrando proprio il conflitto NATO-Russia in Ucraina, questa diserzione, questo rifiuto di combattere potrebbe materialmente portare al crollo del fronte, come si è già verificato in alcuni casi specifici, come ad esempio recentemente a Ugledar.